Ciao a tutti. Torna Symphony of Speed. Torna un episodio interamente dedicato al motore a combustione. La semplice celebrazione audio dell'emozione più irrazionale e infantile legata alla passione per la velocità, il suono del motore. Un'ode a quella vecchia abitudine di bruciare benzina. Come la prima edizione che trovate all'episodio numero 35, Symphony of Speed è semplicemente una scaletta, senza troppa serietà, che parte da 1 e arriva a 12, dal monocilindrico fino al 12 cilindri, ascoltando alcuni dei suoni più emozionanti dal mondo dei motori. Come nella prima edizione mi sono imposto di fermarmi a 12 perché, dai, il 12 cilindri è il massimo, e personalmente non credo esistano motori che suonino meglio. Esistono anche 16 cilindri, va bene, ma secondo me non spiccano per teatralità e fascino. Se volete aiutarmi, supportarmi, dimostrarmi il vostro interesse, vi chiedo di cliccare segui, se siete su Spotify di mettere le stelline e in generale, se tutto questo vi piace, di condividere Hangar 4.1 con gli amici. Cominciamo quindi con il monocilindrico. E, come nel volume 1, anche qui il mono prescelto è un due tempi. Semplici, ma allo stesso tempo raffinati. I mono due tempi sono anche stati per molti di noi i primi motori sognati e desiderati. Usati, elaborati, aggiustati. Ciclomotori, scooter, kart, moto da cross e il motore con cui di solito si entra nel mondo della velocità. Per quelli più giovani che hanno iniziato con un quattro tempi, beh, mi dispiace per voi. Più nello specifico, oltre al sound dei nostri motorini elaborati con filtri e marmite di ogni marca, dalla Polini 4Race alla Malossi MHR alla Leo Vinci, il suono che la mia generazione sognava, e non solo la mia, era quello delle 125, le prime vere moto, Aprilia RS e Kajiva Mito su tutte. Inoltre, prima delle moto 3 scorreggione, la classe piccola dei GP si chiamava 125 ed impiegava fantastiche moto con motori due tempi monocilindrici. Il marchio che più di ogni altro, almeno negli ultimi anni di corse di questa categoria, ha dimostrato di saperci fare è l'Aprilia, vincitrice di 11 mondiali 125, includendo anche i cloni che hanno corso con gli altri marchi del gruppo Piaggio. Le RS, altrimenti dette RSW o RSA di Aprilia, erano oggetti particolarmente sofisticati e capaci di esprimere quasi 55 cavalli e di girare a 13.000 giri. Con queste moto ha vinto gente del calibro di Gramini, Rossi, Locatelli, Bautista, Marquez e molti altri. Signore e signori, il monocilindrico Aprilia 125 da Gran Premio. Il bicilindrico che ha vinto la selezione nella prima edizione era il re dei bicilindrici, il V2 Ducati. Questo motore è una filosofia, per alcuni addirittura una religione. Per questa seconda edizione ero convinto di portarvi stavolta un bicilindrico Harley Davidson, magari uno Shovelhead. Motori sicuramente non sportivi, per niente, ma culturalmente assolutamente rilevanti e legati alla storia dei motori, quella vera. Motori che con il loro ritmo zoppicante fanno sognare il coast to coast degli Stati Uniti. Poi però, quando ho fatto la puntata con Alessio Piana sulla 8 ore di Suzuka, se non l'avete sentita andatevela a ricercare, e quando poi ho fatto la ricerca per l'episodio Honda, sono incappato più volte nella storia della Honda VTR 1000 SP. I giapponesi arrivavano da 30 anni di assoluta supremazia motoristica, erano anni luce avanti a tutti nell'uso di materiali speciali e hanno trovato una loro personalissima tradizione nell'architettura a 4 cilindri in linea, con Honda che si è anche cimentata con successo nei V4. Motori eccezionali, Nelle corse superbike però il regolamento avvantaggiava i motori bicilindrici, che potevano gareggiare con cilindrate pari a 1000 cm3 contro i 750 dei 4 cilindri. Potendo contare su motori ad elevatissime prestazioni e su ciclistiche particolarmente efficaci, la Ducati aveva ammazzato i campionati nella seconda parte degli anni 90. A cavallo del millennio però la Honda decise di sfidare la Ducati ad armi pari e costruì la VTR 1000 SP1, nome di progetto RC51, V di 90 gradi, 999 cm3, bialbero, 4 valvole e doppio iniettore per cilindro, oltre 130 cavalli nella sua versione di serie. Una grande moto, ancora più grande nelle sue versioni da superbike, vincitrice con Colin Edwards Texas Tornado nel 2000 e nel 2002 con l'evoluzione chiamata SP2. Soprattutto quest'ultima vittoria è ricordata da tutti gli appassionati come una delle più entusiasmanti nella storia della superbike. Per il 3 cilindri l'altra volta vi ho fatto sentire il mitico e straordinario 3 cilindri MV Agusta di Giacomo Agostini. Oggi rimaniamo in Italia, rimaniamo nei motori da corsa, ma dalla provincia di Varese ci spostiamo a Noale e facciamo un salto di diversi decenni fino al 2002, negli anni della neonata categoria MotoGP che prevedeva per la prima volta motori quattro tempi. La proposta di Aprilia era come al solito innovativa e fuori dagli schemi. Dopo aver provato qualche anno a rivaleggiare con una 500 bicilindrica contro le potenti giapponesi 4 cilindri, per la nuova MotoGP Aprilia scese in campo con una nuova 3 cilindri capace di una cattiveria straordinaria. Sviluppata da Gigi Dall'Igna era una MotoGP promettente, ma che ebbe poca fortuna e che soprattutto non venne sviluppata come avrebbe meritato. Il cuore della RS Cube era un gioiello che coglieva a pieni mani dalle tecnologie della Formula 1, un 3 cilindri in linea progettato dalla Cosworth da 990 cm3 con 4 valvole pneumatiche per cilindro, un motore mostro da oltre 250 cavalli gestito interamente dall'elettronica dell'epoca, quindi ancora inadeguata. Purtroppo non esistono molti contenuti audio o video dove poter ascoltare la RS Cube isolata dal resto. In ogni caso, beccatevi sto 3 cilindri spettacolare.
In gara contro i giapponesi nella classe MotoGP, il francese di origine sarda che ha vinto la RS3 significativamente una bicicletta senza stretto il ruolo di svezzatura.
Dopo ben 3 motori da moto è ora di parlare di un motore automobilistico. Bayernische Motorenwerke, fabbrica bavarese di motori, più che un nome una dichiarazione di guerra. La BMW ci ha regalato decine di motori straordinari, sia su vetture stradali, ma anche e direi soprattutto su vetture da corsa. La fama dei motori BMW ad alte prestazioni è in buona parte da attribuire al grande Paul Roche, che prima come progettista e poi come manager ha realizzato tutti i più famosi motori BMW dagli anni 60 agli anni 90, come il 4 in linea della M3E30, come i leggendari 6 in linea o come il fantastico 12 cilindri della McLaren F1. Prima dei 6, degli 8 e dei 12 cilindri però, BMW aveva già una certa reputazione grazie ai 4 cilindri, in particolare quelli della famiglia M12. L'M12 era un motore da corsa eccezionale, esordì in Formula 2 nel 1973 come M12-7, aveva già l'iniezione meccanica e una testata a 16 valvole. Anche se con solo 2 litri di cubatura esprimeva la bellezza di 300 cavalli a 9.000 giri al minuto e nel suo anno di esordio vinse il campionato dentro una March. Tra il 73 e l'84 vinse 6 titoli diventando il motore più vincente della categoria. Aveva un suono eccezionalmente bello per essere solo un 4 cilindri, un suono che dopo aver deliziato in Formula 2 si è espresso per decenni in tante competizioni differenti, trovando una certa longevità dentro gli sport prototipi da montagna. Con l'avvento dei turbo, Paul Roche partì proprio dall'M12 per sviluppare il Barra 13, un motore che divenne mitico, conosciuto per essere il motore di Formula 1 più potente mai prodotto e all'epoca montato sulla Brabham BT52. Spesso viene accreditato di 1280 cavalli nella sua specifica da qualifica, ma questo solo perché il banco della BMW aveva quel valore come fondo scala, un motore talmente potente da non poter essere misurato. Paul Roche ha confidato di aver calcolato potenze nell'ordine dei 1500 cavalli, impiegando pressioni di sovralimentazione prossime ai 5 barre e mezzo. Oggi vi faccio sentire quello che secondo me è il suono migliore, e cioè la versione aspirata denominata M12/7. Se l'altra volta sono stato titubante, a sto giro per il 5 cilindri vado dritto dritto sulla RC211V, la prima regina della MotoGP. Proprio come in Aprilia, anche in Honda si era preso in considerazione un 3 cilindri, un motore compatto e favorito da un regolamento che permetteva un peso minimo della moto molto basso, solo 135 kg. Tuttavia non sfuggì nemmeno che per i motori 4 o 5 cilindri il peso minimo era lo stesso, 145 kg. I manager incaricati di traghettare la Honda in questa rivoluzione si chiamano Haijiro Yoshimura, responsabile del progetto, Noboru Yamashita, il responsabile del motore, mentre il responsabile della ciclistica è Yuzuru Ishikawa. La decisione presa da Yamashita-san è quella in stile Honda, cioè più cilindri ci sono e meglio è. Per questo si decide di costruire un 5 cilindri a V da posizionare trasversalmente con la bancata dei 3 cilindri in avanti e quella con i 2 cilindri indietro. La preoccupazione più grossa era quella dell'equilibratura, aggirata disegnando il motore con una V di 75 gradi e mezzo, che si dimostrerà comunque estremamente compatto e compatibile con la ciclistica in sviluppo, che proprio come il motore almeno inizialmente prenderà delle sembianze atipiche, con una posizione in sella alta e dritta, simile a un motard. Alla faccia delle MotoGP odierne, la RC211V è una moto con tanta meccanica a vista, capace al massimo del suo sviluppo di oltre 230 cavalli di potenza. Venne presentata ufficialmente al pubblico alla 8 ore di Suzuka del 2001 e verrà affinata e migliorata in vista delle prime gare, fino a conquistare il più scettico dei suoi piloti, quel Valentino Rossi, che la porterà al successo con un dominio devastante nel 2002 e nel 2003. Anche questa volta per il 6 cilindri a momenti litigo con me stesso in stile Fight Club. Un giorno ne avrei voluto uno, un altro giorno un altro. E non è escluso che le prossime edizioni di Symphony of Speed saranno delle raccolte con il meglio di, perché davvero mi viene male a lasciar fuori dalla lista motori leggendari come il Flat 6 Porsche o gli altri. Oggi comunque per i 6 cilindri vince un motore da corsa, un motore italiano, un motore con una storia singolare. Agli inizi degli anni 90 il gruppo Fiat cambia i suoi programmi per le corse. Decide di ritirare la Lancia dall'impegno ufficiale nel Mondiale Rally dopo un filotto di 6 vittorie consecutive e sposta uomini e risorse nelle corse turismo per rilanciare l'immagine di Alfa Romeo. L'obiettivo principale è vincere il DTM. Prima di arrivare nel campionato tedesco fanno correre in Europa un Alfa 155 che in realtà è una Delta integrale travestita da Alfa Romeo. Poi però si prepararono per il DTM, che all'epoca prevedeva delle vetture prototipo. Di storie legate ai motori Alfa Romeo nel DTM YouTube è piena. Comunque, sintetizzando, la regola era molto semplice. Il motore poteva non essere derivato strettamente da un motore stradale, ma con il motore stradale doveva comunque essere imparentato per quanto riguardava l'interasse tra i cilindri e l'angolo della V del motore. Incredibilmente il team Alfa Romeo sbancò il DTM alla sua prima partecipazione nel 1993, battendo tutti i padroni di casa tedeschi e in particolare la Mercedes, la regina del campionato. Il motore di quella vittoria straordinaria era imparentato, almeno per le sue misure, con il mitico V6 Busso, ma il suo angolo tra le bancate di 60 gradi era ritenuto sconveniente per continuare a vincere negli anni a seguire. Per questa ragione, sfruttando abilmente i capitoli del regolamento, l'ingegner Limone, partendo dalle misure del PRV che equipaggiava la Lancia, all'epoca parte di una società che comprendeva anche Alfa Romeo, riuscì a omologare un motore con l'angolo tra le bancate di 90 gradi, più vantaggioso. Il motore che ne venne fuori, progettato dall'ingegner Pino D'Agostino, successivamente padre dei motori Ferrari Formula 1 della serie 050, fu un capolavoro tecnico che trovò posto sulla vettura del 1996, ormai sempre più simile a una Formula 1 per costi e tecnologie impiegate. A dispetto di un peso inferiore ai 100 kg, il nuovo motore poteva erogare una potenza prossima ai 500 cavalli, quasi 30 in più del motore V60. Purtroppo non riuscì a vincere il campionato, ma si rese protagonista di splendide vittorie. È proprio il V6 Alfa Romeo di 90 gradi quello che ascolteremo tra poco. Per i grandi appassionati di automobilismo sportivo, soprattutto per quelli con qualche annetto sulla carta d'identità, i V8 da corsa possono esprimersi in due grandi macro categorie, i V8 americani e i V8 europei. Se però stringiamo la visione sulla Formula 1, l'8 cilindri è uno solo e soltanto, il Cosworth DFV. DFV significa Double Four Valve, vale a dire doppio albero a camme, 4 valvole per cilindro. Famoso e super longevo grazie alla sua semplicità costruttiva e alla sua affidabilità. Nacque nel 1967 su esplicita richiesta di Colin Chapman per equipaggiare le Formula 1 del Team Lotus, che, anche grazie ai finanziamenti Ford, al potente e pesante 12 cilindri Ferrari voleva contrapporre un motore leggero e di facile gestione, che ben si sarebbe sposato con i telai e l'aerodinamica delle vetture British Racing Green. A conti fatti divenne un motore d'oro per tutti i costruttori britannici, che lo impiegarono per decenni fino agli anni 80. progettato dai due fondatori della Cosworth, Mike Costin e Keith Dankworth, era costruito interamente in lega di alluminio e aveva una V tra le bancate di 90 gradi, 32 valvole, due alberi a camme in testa per bancata. Nella sua prima versione anni 60 poteva vantare già 400 cavalli a 9000 giri al minuto, mentre sul finire degli anni 70 il picco di potenza massimo aveva raggiunto ormai i 500 cavalli. In Formula 1 vinse la bellezza di 12 campionati del mondo piloti e 10 costruttori, ma venne largamente impiegato anche nelle gare endurance, vincendo perfino due 24 ore di Le Mans. Signore e signori, Sua Maestà il Cosworth DFV. Dopo un motore raffinato, leggero e nobile per concezione e risultati raggiunti, è adesso il momento di tutt'altro. Il 10 cilindri che entra in classifica è quello della Chrysler, che equipaggiò la Viper sia nella sua versione stradale che in alcune delle sue versioni da pista. La storia di questo motore è piuttosto curiosa, sia per le sue origini, ma anche per le vicende che lo hanno coinvolto nello sviluppo. Eh già, perché si tratta apparentemente di un motore poco sportivo, un V10 americano da 8 litri, grosso e pesante che poteva sembrare quello di un camion. E in effetti lo era, perché non si trattava di un motore completamente nuovo, ma di un robusto motore concepito inizialmente per i pick-up e per gli autocarri leggeri del gruppo, un motore che pesava 360 kg. L'operazione poteva sembrare un po' folle, ma non solo venne realizzata, ma venne realizzata anche piuttosto bene. All'epoca la Chrysler controllava la Lamborghini, che perciò venne incaricata di preparare il motore per un utilizzo più consono, su una vettura, la Viper, che voleva ispirarsi alla mitica Cobra, che però montava motori Ford. Lambo provò per quanto possibile ad alleggerire il motore e innalzò la potenza a 400 cavalli, ma soprattutto riuscì a fargli sprigionare una coppia di 663 Nm. Era il 1989. L'origine robusta del motore si prestò a moltissimi miglioramenti che vennero apportati nei successivi 28 anni fino al 2017, quando uscì di produzione la quinta e ultima generazione della Viper, con il motore ormai portato a 8,4 litri, 650 cavalli e 815 Nm di coppia. Sembrerà incredibile, ma un bestione del genere ha anche corso, e parecchio, vincendo tanto soprattutto nella seconda parte degli anni 90 e nei primissimi anni 2000. In particolar modo legandosi alla francese Oreca. Il suo palmarès di assoluto rispetto: 3 vittorie assolute alla 24 ore del Ring nel 99, 2001, 2002, una 24 ore di Daytona nel 2000, due 24 ore di Spa nel 2001 e nel 2002, 3 vittorie di classe a Le Mans nel 98, 99 e 2000, e poi anche alla Petit Le Mans nel 99 e alla 12 ore di Sebring nel 2000. Inoltre conta 5 vittorie nel campionato FIA GT dal 97 al 2002 e 2 American Le Mans Series nel 99 e nel 2000. Questa volta niente scherzi, niente provocazioni. Devo solo rendere omaggio a chi nella storia dell'automobilismo ha avuto il merito di rendere il motore 12 cilindri una vera leggenda. Non solo ci ha fortemente creduto rubandolo ai costruttori americani e rendendolo un motore da corsa vincente, ma lo ha reinventato diverse volte, esplorando nuove idee, ma rimanendo sempre fedele a quel numero, 12. Un numero capace di far sognare, un numero invidiato ed imitato da tutti, vicini di casa e non. Ferrari vuol dire 12 cilindri e 12 cilindri vuol dire Ferrari. Gli altri motori? Fantastici, ma il 12 Ferrari avrà sempre qualcosa in più degli altri. Come dicevo, Enzo Ferrari non solo lo ha trasformato in una sua bandiera, ma ne ha esplorate varie tipologie, portando alla vittoria anche un motore con la V aperta di 180 gradi. Tra parentesi, che non è il boxer è tutta un'altra cosa. Ed esplorando un gran numero di cilindrate. Grandi progettisti si sono avvicendati alla progettazione tecnica dei 12 Ferrari. Il primo fu Gioacchino Colombo negli anni 40, progettista del primissimo 1,5 litri a V di 60 gradi, sopravvissuto anche se ovviamente profondamente aggiornato fino al 1989. Negli anni 50 ben due progettisti importanti misero mani e cervello nel sacro frazionamento. Subito dopo Colombo fu il momento di Aurelio Lampredi, autore del primo motore Ferrari vittorioso in Formula 1. E poi arrivò quello di Vittorio Iano, cresciuto nel vivaio dell'ufficio tecnico Fiat e probabilmente autore delle migliori automobili italiane degli anni 50. Negli anni 70, appunto, arrivò Forghieri con il suo 12 piatto, che girò sia sulle vincenti Formula 1 di Lauda e Scheckter, sia su bellissime vetture stradali come la BB o la Testa Rossa. Negli anni 90 il motore Colombo, che nel frattempo aveva raggiunto i 4,9 litri, venne riprogettato, siglato F116 ed F133. È quello che, anche quello profondamente aggiornato, vive ancora oggi. È ovvio pensare che quando si parla di prestazioni e di sound, il riferimento deve essere la Formula 1. Quindi il massimo dei motori da corsa è secondo me l'ultimo 12 cilindri Ferrari per la Formula 1, prima dell'avvento definitivo dei V10. Tra l'altro l'ultimo ad aver vinto una corsa, seppur rocambolesca, quella del Gran Premio del Canada 1995. Si tratta del motore della monoposto 412 T2 del 1995, siglato 044, 3 litri con la V tra le bancate di 75 gradi, 48 valvole, 4 alberi a camme capaci di erogare 690 cavalli a 16.800 giri al minuto. Ed ecco qui la sua voce. Anche oggi abbiamo finito, andiamo in pace. No, dai. Anche per il volume 2 vi lascio una bonus track, ma stavolta vorrei provare a sorprendervi davvero. Sentite qua. Quelli che avete appena sentito sono alcuni motori aeronautici, e beh, penso che ci eravate arrivati a questo, che in particolari condizioni riescono a generare dei suoni assurdi. Magari approfondiremo il discorso in seguito. Comunque abbiamo sentito alcuni passaggi dell'Hawker Hunter N294, poi abbiamo sentito un F-15, un JAS 39 Gripen e un Su-57, e infine il sempre bello F-104 Starfighter. Spero che Symphony of Speed volume 2 vi sia piaciuta, come sempre vi saluto e vi ringrazio.